Capiago, 3 giorni sulla vita spirituale nell'ottobre con padre Elia Citterio. 2º giorno, 1º incontro.
Allora, continuando il cammino di ieri, voglio ripartire da una scena ieri c'è qualcuno che è arrivato per solo stamattina. Abbiamo visto il film Uomini di Dio e verso la fine del film c'è l'incontro, direi prima che poi succeda il dramma, del priore con l'altro monaco, quello che aveva paura, che avrebbe voluto fuggire, no? E a un certo punto gli dice che non capisce più niente, è confuso, e il priore lo richiama sul fatto dell'amore. E l'altro dice: a cosa serve star qui? Allora lui gli richiama la dimensione di significato della loro vita come amore, amore per il loro Dio, per quella terra, per quella gente, no? E non c'è motivo di abbandonarla. E poi cita, dice, l'amore è tutto, tutto sopportano, tutto ha sempre pazienza. No? Non so se voi ricordate, quella espressione fa parte dell'inno alla carità descritto da San Paolo. Allora io mi voglio riferire a questo inno e poi collegarlo a quello che si diceva stamattina nel commento allo Shema Israele, ascolta Israele, no? Il primo comandamento e il secondo è simile al primo. Allora, forse noi e credo che questo sia una constatazione di fondo, no? Noi percepiamo raramente la potenza della rivelazione evangelica, proprio raramente. Al massimo noi vediamo come cose molto belle, no? A volte anche come ideali, ma non per il significato che comporta per il nostro cuore. In questa lettera di Paolo, la prima ai Corinzi, quando Paolo arriva a definire il mistero della carità, lo dice dopo aver parlato che tutta la comunità è come un corpo unico e bisogna vivere, no? Come dentro un corpo unico. Per sviluppare questa immagine, a un certo punto dice: vi dico qual è il carisma più grande, il dono più grande. Allora, il collegamento è per vivere come corpo unico. E la cosa assolutamente strana per noi è che noi mai pensiamo come San Paolo descrive. Vi faccio sentire questa distanza che noi abbiamo. Allora siamo al capitolo, prima lettera ai Corinzi, il capitolo 13. Si può suddividere in 3 passaggi. I primi 3 versetti, poi il versetto da 4 a 7 e gli altri. Intendendo così, lui sta parlando della carità, ma non allude direttamente all'amore di Dio. Allude all'amore, chiamiamolo del prossimo, all'amore fraterno, che non può non pescare nell'amore di Dio, ma l'allusione diretta è all'amore fraterno. Se tenete conto di questo, capite la distanza nella quale noi ci poniamo quando ascoltiamo la parola di Dio. Allora, per sottolineare la grandezza di questo dono dell'amore, amore fraterno, carità come amore fraterno, fa 3 esempi e descrive quello che attira il cuore dell'uomo quanto a desiderio di grandezza, di grandi realizzazioni. Tenete conto, per sentimenti nobili, non nelle cose cattive, proprio per sentimenti nobili. La prima è, dice così: se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. Traduzione più locale e più immediata. Potessi parlare tutte le lingue, senza l'amore fraterno non avrei nulla da dire a nessuno. Quello del fare, dice, no, come un rumore non parla, un rumore lo sentiamo, ma non ha nulla da comunicare. Allora, notate, lui descrive proprio la capacità di parlare le lingue, ma anche quelle degli angeli, come a sottolineare la, come dire, la vastità di questa possibilità. Considerate pure questa vastità, considerate pure la grandezza, e guardate che per noi non è così, come dire, non è una cosa da poco. Chi non amerebbe parlare, ti imbatti in un paese, tac, parla russo, parla cinese, non per dire, tac, subito, no? Oppure, quando si dice la lingua degli angeli, per intendere la lingua del senso misterioso delle cose, tac, succede una cosa, tac, uno comprende. Chi è che non vorrebbe fare questo? E Paolo dice, se anche avessi questa capacità, non ho nulla da dire. Già questo per noi sottolinea proprio la distanza con cui noi ci poniamo rispetto ai veri doni di Dio, che poi è la carità. Poi fa un secondo paragone, si può procedere oltre, versetto dopo. Se avessi il dono della profezia, conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. Traduzione locale è la stessa, non sarei niente. Allora, guardate, corrisponde al desiderio di conoscenza. Noi tutti vogliamo conoscere le cose, addirittura questo conoscere è in funzione del conoscere dal punto di vista di Dio, parla della profezia. Non è soltanto la conoscenza, diciamo, delle scienze, addirittura la conoscenza dal punto di vista di Dio. Quindi, avessi questa conoscenza, non solo, dice, avessi anche proprio la fede, io sento, percepisco, ho la sensazione diretta che Dio c'è, che Dio guida, che Dio è grande, tanto da, secondo il detto del Vangelo, no? Aver fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. Piccola deduzione. Perché noi, quando sapessimo fare un millesimo di questo, già ci mettiamo su uno sgabello? Ma senza andare troppo, basta una minima conoscenza, no? Basta una minima competenza in qualcosa, basta anche una capacità migliore rispetto a un altro, puff, già siamo su uno sgabello. Altro passaggio, ancora più, come dire, più largo ancora, versetto successivo. Allora, in questa traduzione suona così, è un versetto un po' particolare, perché in greco basta cambiare una consonante e cambia i significati delle parole. E ci sono dei codici che portano una parola e codici che ne portano un'altra. Comunque, il significato di fondo non cambia. Dice, se anche distribuissi tutte le mie, sostanze vuol dire i beni, e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Traduzione locale è sempre uguale, non mi serve a niente. non mi serve a niente. Però c'è da capire il senso di questa, di questa immagine che usa San Paolo. Allora, qui dice, se dessi, dunque, distribuissi tutta la mia sostanza, vabbè, questo lo capiamo, no? Io, per i beni che ho, li do per i poveri. E poi dici, dessi il mio corpo per essere bruciato, non capiamo bene, bruciato per che cosa? Cosa vuol dire dare il corpo bruciato? Allora, qui c'è appunto una differenza, una consonante, che molti codici hanno, e in realtà non vuol proprio dire dessi il mio corpo per essere bruciato, ma vendessi il mio corpo, quindi non solo i beni, ma mi vendessi io per riscattare uno che è schiavo. Quindi nell'antichità si faceva, no? Quindi il mio corpo come la mia persona, la vendo per prendere il riscatto e liberare qualcuno. E poi però, questo lo facessi per vanto, non mi serve a nulla. Quindi qui c'è quella che è l'immagine per noi della carità, fatta senza carità. Dare i beni ai poveri non è un'immagine della carità? O addirittura dare noi stessi, no? Non è l'immagine della carità? Eppure lui dice, se questo è fatto anche lontanamente in un'ottica di porsi su uno sgabello, quindi diciamo di vanto, non mi serve nulla. Queste tre cose, no? Allora, il parlare ogni lingua, conoscere ogni cosa, anche celeste, e dare tutto di noi, e si può fare. Beh, il primo non so se si può fare, non so se c'è qualcuno che conosce tutte le lingue, questo non lo so. Anche il secondo è un po' più complicato, il terzo di per sé si potrebbe fare. Allora, facessi anche tutto questo, ma non ho la carità, nella mia traduzione, non avrei nulla da dire, no, io non sarei nulla, non avrei alcuna consistenza, sarei un puro, quindi un'aria, e non mi serve a niente. Io faccio tante cose, ma io non godo niente, non mi serve a niente. Dopo aver fatto questa premessa, e questo per lui è il modo di sottolineare il valore della carità, e io sfido ciascuno di voi a pensare che la carità come realtà che noi viviamo sia così preziosa ai nostri occhi più delle cose che ho detto. C'è qualcuno? Alzi il ditino, perché io no, e non so se qualcuno di voi. Allora, la messa in risalto dell'importanza della carità, che è evidente, che la conclusione è questa, allora dice, guardate come il dono di Dio, che è davvero grande, quando vi dà la possibilità di vivere in questo amore fraterno, cosa succede? E c'è la descrizione. Noi spesso in italiano non si può fare diverso, ma nel testo greco non sono aggettivi, sono tutti verbi. Cioè l'amore è descritto per quello che compie. Noi invece diciamo a volte no, la carità, ecco, non è invidiosa, noi traduciamo, allora dopo no, la carità è paziente, è benigna, la carità non è invidiosa, come se fossero delle qualifiche, e cioè non vanno intese come qualifiche, è ciò che la carità opera, compie, e noi dobbiamo dedurre ciò che il nostro cuore lascia agire come disposizione nei vari aspetti della vita, e sono, ce n'è una bella lista, eh? Comunque io mi fermerò poi sulle prime due e su un'altra, ma la lista ve la... Allora, è traduzione mia, quindi non... quando leggete il testo è questo. Ma per rendere meglio questa, diciamo così, intuizione di Paolo che descrive la carità in ciò che compie, quindi con i verbi, io direi. Allora, l'amore è ciò, è la cosa, no? Che fa agire con animo largo, magnanimo. E voi dovete sempre aggiungere, sempre, comunque, in ogni circostanza, per capire la forza di questo verbo, di questa azione. A tutto quello che dirò, sempre aggiungere, sempre, comunque, in ogni circostanza. Allora, è ciò che fa agire con animo largo, magnanimo. È già un problema, basta che uno ci pesti i piedi, essere magnanimo è un problema. Poi, un altro verbo è che fa agire con animo benevolo. E qui c'è l'allusione, perché gli aggettivi sono paziente e benigna, no? E l'allusione è, beh, detto con un'espressione brutta, sopportate pazientemente le persone moleste. Ma non è questo, il significato è legato alla pazienza, che ha questo significato. Paziente è colui che sta bene in ogni situazione, cioè colui che sta nonostante tutto quello che o gli viene contro o gli viene fatto, eccetera. Il paziente è colui che sta. Come dire, voi sapete che in francese per dire sto bene si dice je me porte bien, no? Cioè io mi porto bene, vuol dire sto bene. Il paziente è quello che sta bene in ogni circostanza. Di qui capite che lo star bene non ha nulla a che fare con una dimensione psicologica, che io non posso star bene se uno mi dà una botta in testa o se uno mi lancia una frecciatina e anche avvelenata, che non è neanche così rara nella vita. È come se si dovesse accedere a un altro livello. La cosa bella, ma questo è un inciso che aggiungo, poi lo vedremo forse meglio anche oggi, l'inciso è, se questo non vale a livello psicologico, guardate che noi non è che abbiamo chissà quale altra realtà da vivere. Il problema è, il nostro cuore è strutturato su questa dimensione. Noi siamo così abituati dal contrario che immaginiamo che per arrivare a questo bisogna combattere, distruggere, abbandonare, lasciare, cioè scarnificarsi per. Se si accetta le cose così, evidentemente non si fa in tempo ad arrivare. Passa la vita e si muore arrabbiati. Non è che... Invece, in questo senso, non c'è bisogno di, come dire, come di modificarsi. Non c'è bisogno. C'è solo bisogno di aprirsi. E questo aprirsi è legato al fatto che... E questo è un dato di fede, un'esperienza della fede. Il nostro cuore è fatto sulla misura di Dio. E voi lo potete capire o in senso positivo, quando vivete questo proprio come realtà che vi è concessa, oppure in senso negativo. Voi non sapete vivere questo, vivete all'incontrario, ma contenti non siete. Questo non essere contenti è il segnale che il nostro cuore non ha ancora colto quello che per lui è adatto. Ma, perché se non fosse vero questo, quando noi non sappiamo vivere così, viviamo diversamente, dovremmo essere contenti lo stesso. E invece non lo siamo. Quello è il segnale che non siamo compiuti proprio a livello della nostra realtà. La nostra realtà è strutturata sulla misura di Dio, che viene colta a partire dalla parola di Dio e dall'insegnamento di Gesù, dal fatto di guardare a Gesù. Allora, Questo del fa agire con animo benevolo allude a questa pazienza e a questo, tutto il Vangelo lo dice, e poi lo rivedremo, servizio, essere servi gli uni degli altri, non che qualcuno fa il servo e qualcuno fa il padroncino, non che qualcuno fa il servo e gli altri aspettano solo di essere serviti, è il servi gli uni degli altri, non è scontato, eh? Comunque, sono le prime due caratteristiche, lo ripeto, l'amore fraterno è quello che fa sì che il nostro cuore agisca con animo magnanimo, sempre e comunque in ogni circostanza, e con animo benevolo. Poi c'è tutta un'altra specificazione dette al negativo. Voi sapete che per definire una realtà è meglio definirla al negativo, perché man mano che voi vivete quella realtà scoprite sempre nuove cose, però sapete cosa non è, è più facile. Il dire non è questo, non è quello, non definisce ancora ciò che in realtà è, ma definisce la prospettiva, non è questo, non è questo, voi dovete andare in quella prospettiva. Man mano che voi vivete scoprite gli aspetti positivi. Gli aspetti positivi non si possono sapere in anticipo, sarebbero astratti. Queste le cose negative si colgono. Allora c'è tutta una serie di elementi negativi. Allora, non subisce invidia. Non si vanta. Non si gonfia di orgoglio, non manca di, noi traduciamo non manca di rispetto, poi è una caratteristica che voglio spiegare meglio dopo, non manca di rispetto, poi non cerca il proprio interesse, non si arrabbia, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia. Poi ritorno. Dati questi non, evidentemente si produce l'aspetto positivo, che però, man mano che si vive, se ne coglie la portata, la densità, la profondità. Noi ascoltiamo tutti una stessa parola. Più o meno abbiamo tutti il cervello a posto, penso. Sarà un po' addormentato, però più o meno il cervello è a posto. Siamo tutti italiani, quindi capiamo. Ma nelle cose vere, delle cose vere della vita, che sono anche le più semplici, ognuno capisce a suo modo. Come per il gusto. Tutti sappiamo una cosa dolce, ma il modo particolare di sentire quel dolce è tuo. Tu non puoi trasmetterlo a un altro. Devi ciucciare tu, devi sentire tu. Allora, date queste cose negative, si delinea la prospettiva positiva, e la prima è la gioia, ma la gioia della verità, che non è una cosa scontata nella vita. Si rallegra della verità. Voi potete farvi parecchie domande di quale tipo di, ci sono tanti tipi di verità, di quale tipo di verità la carità si rallegra. Non è una cosa scontata. Però la prima qualifica positiva è la gioia. È la gioia rispetto alla verità. Poi ci sono quattro verbi che sono quelli che sono stati ripresi nel film. Dice, no? La carità tutto scusa, tutto crede, tutto spera, e tutto sopporta, che anche qui non vuol dire né essere creduloni con le fette di salame sugli occhi, perché uno può anche non vedere le cose proprio perché non capisce, non è che sia molto caritativo, se non capisce non capisce, punto, non è carità. Cioè qui è in gioco, no? Perché tutto si può interpretare in un senso banale, invece qui sono proprio sottolineate dimensioni profonde del vivere. E poi, e sarebbe finito il lungo elenco, no? Poi viene un'altra serie di versetti, il cui riferimento principale è dato dal versetto 12, che noi quando leggiamo, io adesso ve lo leggo, non so cosa voi intendete, ma a un certo punto, allora, avendo già descritto che la carità è davvero il dono supremo, che va al di là di qualsiasi altra cosa che noi possiamo sognare, desiderare, conquistare, ha descritto come si esprime e dice: la carità è quella che permane anche una volta finita la storia. Ma la cosa caratteristica è che definisce questa permanenza in questo modo. A un certo punto Paolo dice: conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Voi intuite a che cosa si riferisce?
A come lo conosce Dio.
Allora, conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. E poi conclude, no? Di tutti i doni, tre sono io: fede, speranza e carità. Ma la carità è la più grande. E la cosa strana, guardate che sta sempre parlando della carità come amore del prossimo. Più che amore fraterno. Noi siamo lontani 100.000 chilometri dal sentire le cose così. Non è che noi non capiamo, noi capiamo, ma nell'agire poi quotidiano noi non siamo toccati da questa cosa. E tutto lo sforzo per poter accogliere il Signore Gesù si situa esattamente in questa, questa prospettiva, no? A partire da questa cosa. Allora, il commento, anche qui è una cosa strana questa. Allora, Paolo parla del dono della carità come dell'amore fraterno. E la liturgia, quando si celebra questo brano, mette insieme un altro passo della lettera ai Romani, dove si dice che il giusto per fede vivrà, che è una citazione del libro di Abacuc, è un versetto del libro di Abacuc. E noi anche qui non capiamo bene, no? Il giusto per fede vivrà. Se la carità è la più grande, perché il giusto poi vive per fede? Quel vive è a vita piena. Cosa vuol dire? Allora, la fede non è la fede semplicemente in Dio. La fede è nell'amore di Dio che salva e che ci abilita all'amore fraterno come manifestazione della grandezza dell'amore di Dio per gli uomini. La dimensione di quel conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto è come soltanto nell'amore io posso percepire la verità del mio essere, allora questo vale per tutti in riferimento a Dio e in riferimento a noi. Ed è quello che dicevo stamattina, perdonate se lo riprendo, quando dicevano che il senso dell'amore al prossimo sta tutto nel far sapere al mondo che l'amore del Padre è per lui. Il senso dell'amore al prossimo sta tutto nel fatto di far sapere al mondo che l'amore del Padre è per lui. E ve lo spiego in questo modo. Stamattina vi riferivo della domanda di Giuda: come mai tu devi, ti riveli a noi e non al mondo? E Gesù risponde con: se uno mi ama, osserva la mia parola, io verrò a lui, no? E poi aggiunge, no? Noi verremo a lui con il Padre, no? E questa frase sta dentro, è incastonata in altre due espressioni. Allora, una è, noi traduciamo così: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Alla fine Gesù dice: viene il principe del mondo, contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. La traduzione non fa risaltare la contrapposizione che Gesù costruisce. Per capirla bisognerebbe leggere le cose così: non chi accoglie, ma chi ha i miei comandamenti. E poi dopo, quella che noi traduciamo contro di me non può nulla, è in me non ha nulla. Non è un contro, è in me non ha nulla. Ci sono molte deduzioni da fare. Allora, quando noi non viviamo l'amore fraterno, vuol dire che in noi abbiamo qualcosa che non appartiene a Dio. È lo scotto che noi paghiamo al dominio, potere, al possesso del diavolo. Sì, quando non abbiamo. Allora, nessuno di noi può dire, rispetto al principe di questo mondo, rispetto al diavolo, in me non ha nulla. Nessuno. Ora, di tanto il diavolo ha qualcosa in noi, di tanto noi non possiamo esprimere l'amore fraterno. E l'amore fraterno corrisponde a chi ha i miei comandamenti. Cioè, chi ha, non chi accoglie nel senso che fa sforzo, chi ha. Se tu hai una cosa, non hai l'altra. Gesù è l'unico che può dire che lui ha i comandamenti del Padre, che poi è unico. Lui è stato inviato per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per gli uomini, ed è stato inviato per riunire i figli di Dio dispersi. Questo significa avere i comandamenti del Padre. Allora, Paolo, che parla della carità, allude a questa dimensione che vive Gesù e che rivela in questo ultimo discorso, diciamo, no? L'ultima cena, poco prima della sua passione. Il dire poi, no? In me quel non ha nulla è praticare i comandamenti, comporta che i comandamenti sono l'espressione dell'amore del Padre per gli uomini nel tempo e nello spazio. Non mi ricordo cosa ho detto. Lo ripeto. No, sono mica una macchinetta. Ti dico l'idea. L'idea è... Allora, i comandamenti. Perché, perdonate se preciso, perché questo è alla base dell'esperienza di fede per il nostro cuore. Allora, i comandamenti sono l'espressione dell'amore del Padre per gli uomini, che noi viviamo nell'amore fraterno, nel tempo e nello spazio, quindi nelle circostanze che noi viviamo. Ora, se anche per noi, e questa è la promessa di Gesù, lui dice, lui ha i comandamenti del Padre e in lui non ha nulla del diavolo, il diavolo non ha nulla, non possiede nulla, no? Allora, la sua promessa è che anche questo si realizzi, si compia in noi. Allora vuol dire che niente e nessuno può sottrarre questo amore al discepolo del Signore che sta in lui. Niente e nessuno. Qui fate un piccolo salto. Si può vivere un amore se non si ha libertà? Ed è così semplice essere liberi nella vita? È così semplice. Pensate agli affetti familiari. E quanto di più, da un certo punto di vista, no? Di più bello, di più, come dire, anche di più significativo, di più potente per il nostro cuore. Però se guardate la realtà, è anche quanto di più oppressivo ci sia. Forse noi dimentichiamo che rispetto al comandamento dell'amore, i comandamenti sono: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e il prossimo come te stesso. Non si può invertire, perché al fondo vuol dire che nessuno di noi è Dio. E di per sé, quando si attiva la dinamica degli affetti, si attiva questa, come dire, questo rapporto tra la creatura e il suo Dio. Se questo non tiene conto dell'armonia stabilita da Dio e si scivola, si scade a livello l'uno con l'altro, si va incontro a enormi guai. Tra l'altro, questo è anche il motivo per cui vivere l'amore al prossimo non è in ragione della mia generosità, perché prima o dopo vi mettereste su uno sgabello. È in ragione del fatto che voi potete permettere alle persone di fare esperienza dell'amore del Padre per loro. Ogni amore ha questa logica. Se non si attiene a questa logica, prima o dopo resterete oppressi dai vostri affetti. Ed è una delle contraddizioni, da un certo punto di vista, per la più cretine, ma assolutamente reali della vita. E qui ci sarebbero tanti collegamenti da fare, per esempio rispetto alla figura di Gesù. Allora, vi ricordate quel momento in cui cercano di tendere un tranello a Gesù, non essendo riusciti a, come dire, a farlo cadere a proposito, non so, della legge o di qualche altra questione di pratica religiosa, lo insidiano sul piano politico. Allora c'è quella famosa: è giusto o no pagare la tassa, no? Voi sapete che quella era una tassa particolare, nel senso che i romani, penso che dovunque abbiano comandato, loro praticavano, non sono sicuro, ma in Palestina di sicuro, cioè tutti dai 12 ai 14 anni, non sappiamo bene se, comunque tra i 12 e i 14 anni, fino a 65 anni, ognuno che fosse ebreo, schiavo, chiunque, era tassa pro capite, cioè ognuno doveva pagare una moneta d'argento, che era praticamente la paga giornaliera, no? E questa moneta era una moneta particolare perché aveva impresso l'immagine di Tiberio. Allora, quando gli fanno la domanda, no? Allora, è lecito o no? Il tranello, voi lo sapete, sta nel fatto che se lui rispondeva sì, bisogna pagare, allora lui era antipatriota, quindi lo potevano accusare di non difendere la propria nazione. Se lui diceva no, non bisogna pagare, loro lo accusavano di sedizione, perché all'occupante certamente non era gradito una posizione di questo genere. A noi sembra, falsamente, che Gesù abbia glissato. Invece non è che glissa, risponde in verità. Quando dicono date a Cesare quello che di Cesare, è Dio quello che è di Dio, no? Sa quante cose sono state scritte, no, a proposito di questo. Ma se stiamo all'interno di questa prospettiva, no? Eh, Quando fanno la domanda a Gesù, gli fanno anche un elogio, un po' per ringraziarselo, ma intanto l'elogio è fatto. Dice: noi sappiamo che tu sei un uomo veritiero. Noi potremmo tradurre che non hai peli sulla lingua, che se devi dire una cosa la dici, non guardi in faccia a nessuno. Non è proprio questo il significato, però noi potremmo intendere così. E suona come un elogio, è l'unica volta in cui nel Vangelo si sottolinea questa sovranità libera di Gesù come uomo. Ma questa è assolutamente in contrasto con quello che lui dice di sé. Lui di sé non parla mai così. Lui, se deve parlare di sé, dice: io non dico se non quello che ho sentito. Io non faccio se non quello che ho visto fare dal Padre. Cioè lui di sé non solo non sottolinea questa forma di libertà, di sovranità, ma sottolinea una totale dipendenza. Noi riusciamo a vivere le due cose insieme? Allora, dove sta la forza di Gesù anche come uomo? Ora, se lui è totalmente dipendente, in questo caso dipendente non è una cosa negativa, vuol dire, se lui vive in totale intimità e con l'essere e con il desiderio di questo essere, che è il suo Padre, allora vuol dire che lui la sua vita la concepisce nella verità di questa intimità, che mentre gode l'intimità del Padre, la gode nel fatto che questa intimità è riferita all'amore per tutti. Io una volta ho raccontato, chi di voi è stato alla galleria Tretiakov di Mosca? Nessuno? Andateci? Qualche volta? Si va alle Seychelles, quindi qualche volta si può andare. Allora, no, vi dico, perché per me è stata una vera esperienza. Allora, io avevo già provato varie volte, senza riuscire a entrare in sta galleria. Una volta era chiuso per l'estate, una volta la sala dove stavano, cioè una volta, quindi vuol dire che sono stati diverse volte per prima, ma una volta sono riuscito, avevo trovato che la cosa era aperta, sono andato. Questa icona della Trinità, no, che tutti conoscete, no? Allora, è in una sala, perché la galleria Tretiakov comporta molti quadri, no? della pittura russa e anche comunque occidentale. E poi c'è un'enorme sala che raccoglie queste grandi icone. E la prima sala, quella proprio grande, è tutta focalizzata, cioè proprio organizzata per arrivare davanti a questa icona, che non è molto grande. Non è tanto grande e non so come spiegare. Più o meno, un riquadro di quelli dietro, un riquadro di quelli, non tanto, un pochino di più, ma non tanto. Allora, quando voi entrate, almeno per me, a me è successo così, tu entri, ti accorgi che tutto è per questi colpi. All'inizio tu non la distingui bene, perché è proprio grande questa sala, però tu senti che tutto è orientato lì. La prima volta che sono riuscito a entrare, allora era l'epoca che sapevo anche un po' di russo, adesso invece ho dimenticato tutto, ma fa niente. Arrivo e vedo che davanti ci sono due o tre russi che facevano degli inchini e avevano un libretto davanti. Allora io vado dietro e sbircio. Si chiama l'Acatisto alla Trinità, che dura, se voi lo leggete con calma, un'ora. Allora io sono stato lì e ho visto che questi hanno finito, poi sono andati via loro, sono arrivati altri e hanno incominciato a fare. Allora poi ho chiesto, a quell'epoca, diciamo, no? Perché era ancora periodo comunista, no? No, era già epoca Gorbaciov, però non era cambiato niente da un punto di vista di struttura sociale, no? Praticamente, da quando avevano riaperto la galleria, questa icona era diventata come una meta di pellegrinaggio di molti moscoviti. E si faceva la preghiera, perché l'originale è proprio lì, non è al monastero di San Sergio, è proprio lì. Allora facevano questa preghiera tutti i giorni e si davano il turno. Io sono stato lì delle ore. Quando voi guardate questa icona, io sapevo, chiaro, no, la storia, come è nata questa icona, eccetera, sapevo che questa icona viene dipinta in un'epoca di immane tragedia. E voi dovete avere negli occhi come arriva un'orda, distrugge tutto, lascia morti dappertutto, tutto bruciato, poi a poco rinasce la vita, viene ricostruito il monastero e viene fuori un'icona di questo genere, che dà un senso proprio come assoluto di pace. Voi guardate e se state lungamente, questa pace vi si trasmette, cioè la intuite, no? Ora, questa dimensione di pace non è qualcosa di irenico, come a dire, come fosse una specie di idillio, no? Che voi ammirate e vabbè, lo gustate, è un momento della vita e stop. No, avete la percezione che non è una pace che da lì arriva a voi come idillio, ma che voi siete spinti a entrare lì e a portarla via come una fonte di vita per voi. Questa sensazione, che è caratteristica per questa icona, è la stessa che viene da questa percezione della realtà di Gesù. Quando voi guardate al Signore Gesù, guardate il crocifisso, lasciate perdere l'immagine del dolore che Lui ha sofferto, guardate al frutto che Lui ci ha guadagnato. Quando voi siete davanti al crocifisso, a un certo punto, e se voi state con pace, non avviene 5 minuti, ma se voi state davanti al crocifisso, potete cogliere che quel costato aperto è una porta per voi. Potete entrare e potete uscire. Come se quel costato aperto rappresenta una dimensione che, come dire, da molto lontano arriva a voi e voi siete risucchiati in questa dimensione. Ed è quello che corrisponde a questa percezione che Gesù ha di se stesso, come io sono totalmente intimo al Padre, io non ho una volontà mia, la mia volontà è vivere secondo la sua, ma non è quel secondo la sua che mi fa fare delle cose, come noi intendiamo, perché il Padre non suggerisce a Gesù cosa deve fare, lo sa già lui. Quello che lui vive però è che tutto ciò che fa, che lui sceglie di fare, lo fa dentro questa manifestazione dell'amore del Padre per i suoi figli. Chi guarda Gesù non può che vedere la manifestazione della grandezza di questo amore per. Una cosa banale, quando voi leggete o ascoltate una parola di Gesù, se è una cosa che vi colpisce, non dite che bravo Gesù, come intelligente, dite così. Vi siete mai sorpresi a dire così? Non capita mai. Quando parla una persona, uno dice, che bravo. Con Gesù non capita mai. Non vi siete mai spiegati perché? Perché è questo? Perché lui fa vedere una cosa che lui la vive e ve la trasmette, ma viene da e arriva a voi. Lui è come dire, non che sia un trasmettitore, perché è lui che rivela, ma rivela qualcosa che viene dal Padre, e quello che viene dal Padre è per voi, e lui manifesta questo. Ora, questo è il fondamento di quello che San Paolo poi descrive come l'amore fraterno. Ora, per vivere questo, Gesù, rispetto a tutto quello che succede, a quello che vive, può dipendere? Se non fosse un uomo libero, potrebbe vivere questo? Non può. Allora, gli altri vedono questa libertà. ha la faccia di dire quel che deve dire gli altri, ma lui è all'interno di questa intimità. Ma questo non è il mistero di ogni cuore? Pensate agli affetti. Quando io voglio bene, si attiva una forma di attesa di risposta, se no, a cosa serve? Uno dice, a cosa serve? Però la risposta può anche non venire. Allora tu devi rinunciare al bene perché la risposta non viene. Ammettete pure l'altro caso. Se la risposta è cattiva, voi siete dispensati dal voler bene. E avanti. Allora, man mano che voi potete stare sempre dentro il bene, senza dipendere dalla risposta dell'altro, sempre di più voi trasmettete il bene che è più grande di voi. Il vostro bene non parla di voi. Se invece pur un grande bene, però è la risposta, ricordate le parole di Gesù: se tu dai un bel pranzo a chi domani invita te, non hai fatto di strano. Ma in gioco è questo tipo di esperienza, e questo tipo di esperienza dipende direttamente dall'esperienza della fede, ma è la fede nell'amore di Dio per noi. Ecco perché quando dicevo il senso dell'amore del prossimo sta tutto nel far sapere al mondo che è amato da Dio, ma il mondo non lo sa. Noi quando siamo calpestati dentro dalla vita, noi non lo sappiamo. Ci vuole qualcuno che ce lo ricordi. Questo qualcuno che ce lo ricordi non ce lo deve ricordare a titolo proprio, perché sennò stabilisce una dipendenza. Se lo ricorda a titolo di qualcosa di più grande. Allora, nella esperienza diciamo di fede, noi ci dobbiamo aprire a questo qualcosa di più grande che non contribuisce a mettere noi su uno sgabello, ma ci apre a questo splendore che non è per noi, è per tutti. Ho perso, già passato l'ora, basta. E chiudo con questa cosa, poi lasciamo un po' di riposo. Forse a qualcuno ho già detto, ma ripeto, molti non lo sanno. Una volta mi è successo questo: io tenevo un corso, allora si chiamava 20 anni fa il catechismo degli adulti, adesso si chiama diversamente, ma era dopo Natale, quando si è ricominciato dopo l'Epifania, no? Si è ricominciato, io sentivo che c'era un gruppetto che faceva un po' di... A un certo punto sarà meglio che mi fermi, avete qualcosa da dire? Allora io avevo notato che si era creato, uno voleva parlare, ma aveva cercato un po' di comunella, no? E questo dice: ma mi sembra giusto, padre? E mi fa la... diciamo, mi espone la questione. All'inizio non capivo tanto, ma poi ho capito. Allora, era successo questo. Questa signora era una donna che aveva una buona capacità, diciamo, espressiva, e si era fatta la proposta di preparare la festa del Natale in parrocchia con una, come dire, preparando qualcosa che sapesse di più della partecipazione, come dire, diretta, non invece usando le formule della liturgia. E avevano detto: puoi preparare, no, una poesia, una preghiera che poi durante la liturgia si può proclamare, e diventa un modo di tutti contenti, bene, contentissima, e ha fatto questa cosa. Per i poveri parroci succede che quando c'è una festa, ha tante cose da pensare, questo si è dimenticato totalmente. Allora, cosa qui che aspettavano? Non è stata chiamata, finita la messa, è andata in sagrestia, prima con... ma reverendo, e io conosco questo tipo, oh, mi scusi, mi sono proprio dimenticato, non succede a me, mi sono proprio dimenticato. Allora, siccome lui è stato accondiscendente, allora lei ha alzato la posta. Ma non è così che si fa, no? Mi scusi e basta. Quando è ricominciato il corso, poi ho capito che lei voleva tirarmi dentro, diciamo, la critica ai parroci che fanno sempre quel che vogliono. La sostanza era questo, no? Allora qualche volta aleggia qualche angioletto. E io, senza fare ragionamenti, ho detto così. Ma quando lei ha preparato questa poesia, l'ha fatta chiaramente per la lode di Dio, no? Certo, va. E se Dio ha preferito il suo silenzio, perché lei è arrabbiata? Allora, no, però notate questo, di colpo ho sentito che lei era stata sola, il gruppetto che faceva con ella si è subito sciolto, lei si è sentita sola, perché sono cose di frazioni di secondi, si è sentita sola per sembra, quasi un mese non ho più salutato, non ho più parlato, venivo a scuola ma però io non è che avessi ma io poi ho pensato tante volte a questa cosa. Effettivamente, no? In gioco ci può essere benissimo la nostra incuria, la nostra negligenza, cioè non è in gioco questo. Il fatto è che se in quel momento della tua vita tu incocci in quell'incuria, per te cos'è importante? Per lei, in quel momento, cos'era importante? Vincere la battaglia contro i parroci? Cosa gli serviva? Se non per uno sgabello personale. Però, questo è un esempio, ma ce n'è 50.000 in una giornata. Allora, l'invito è sempre quello di intuire nella realtà delle circostanze per dove passa questa manifestazione dello splendore, della gloria di Dio, che sarebbe la manifestazione dell'amore di Dio per gli altri. Lei, facendo così, manifestava un amore per qualcuno? E se non è questo, come avrebbe potuto difendere davanti a Dio la sua, diciamo, posizione? È chiaro che io devo intuire che veramente poteva essere stata calpestata, supponiamo, no? Io non posso dire, ma sei tu che... No. Però in gioco è sempre il suo cuore. Lei ha potuto godere qualcosa in quella circostanza. Rispondendo in questo modo, ha potuto cambiare di livello. Ci è arrivato un mese dopo, ma poi ci è arrivato. E così capita nella vita. Allora, in gioco, se il nostro agire ci mette su una qualche forma di sgabello, non si tratta dell'amore fraterno. Eppure, non è così difficile cadere in questo. Allora l'invito è sempre quello, è come se Gesù ci dicesse: no, abbiate un cuore sincero, e questo vuol dire che comporta siate liberi da chiunque e non state mai attaccati al carro del malvagio, se no ne porterete le conseguenze. E poi illustreremo gli altri aspetti dopo, basta. Ci troviamo a 5 alle 11, no? Va bene? Alle 11. Probabilmente sì, non mi ha confermato, ma addirittura mi ha detto che viene con quel sacerdote. Quello di Madonna del Bosco. Così mi ha detto. Però non ha confermato. Esatto, mi andavo per ragione.
Avevi tutto il viaggio per ragione?
No, io andavo per... Sì, io ero lì per tenere un corso di esercizio. Non mica soldi da buttare via. Ciao! Quanto è?
Non dire. Non lo so, mio figlio ha detto che può andare.
Tuo marito che si intende? Quanto è?